al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Tutto un ringraziamento cordiale a Santo Padre per l'anno sacerdotale che ha indetto e che noi già ci stiamo preparando a vivere, l'anno sacerdotale che ci prepara già noi seminaristi a pensare al sacerdozio in maniera bella, come lui ce la presenta spesso, un sacerdote contento, gioioso e soprattutto un sacerdote che sa portare Cristo, sa comunicare Dio agli altri. Il migliore augurio è di continuare su questa strada e di lunga vita al Papa per il suo ministero e il suo apostolato in mezzo a noi.
Desidero porgere un affettuoso augurio per il suo compleanno, che ci accompagna ancora in questa sua grande opera. E devo dire, è una persona molto solare, aperta e trasmette anche ai giovani molta serenità.
Tanti auguri al Papa dalla diocesi di Fidenza, che è in pellegrinaggio qui a Roma. Tanta gioia e felicità da tutti i ragazzi di Monticelli e della nostra diocesi.
Che augurio si sente di fare?
Sta dando molto alla Chiesa, una riflessione all'interno, non chiusa in se stessa però, la bellezza di mettere a fuoco tutta la tradizione dei padri e soprattutto un dialogo con il mondo che ha perso un po' il senso di Dio, ecco, riportare il mondo al senso di Dio, non a chiudersi in se stesso.
Beh, sicuramente che il resto dei suoi anni siano molto belli come quelli che sono trascorsi e soprattutto che il suo pontificato sia lungo, che comunque continui ad essere come attualmente.
Quale augurio si sente di fare a Benedetto XVI?
Innanzitutto di buona salute e di continuità nel suo ministero di servizio alla Chiesa, in particolar modo sotto il profilo della comunione, della unità di tutti i credenti. È un taglio che lui ha dato al suo pontificato, che possa vederne anche i frutti.
Innanzitutto un augurio al Papa per il suo 82esimo compleanno da parte nostra di tutto Busto Arsizio. Il Papa è per noi e per tutti noi giovani un esempio da seguire, perché comunque anche le due GMG sono servite a tutti nel mondo. Volevo solo ringraziare il Papa per tutto quello che fa per noi e dargli un augurio sincero.
Tanti auguri Benedetto! Tanti auguri Benedetto!
Ad multos annos, Sancte Pater. Oggi Benedetto XVI, nato a Markt am Inn, in Baviera, il 16 aprile del 1927, sabato santo, compie 82 anni ed è dunque giorno di festa in Vaticano. Ma già ieri in piazza San Pietro sono risuonati gli auguri all'indirizzo del Papa per il suo odierno genetliaco, ma anche per il quarto anniversario dell'elezione al soglio pontificio, che ricorre domenica prossima, 19 aprile. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Giuseppe Mauriello, tecnico del suono, in regia Efar Orman e Maria Serena Tullio, Fabio Colagrande al microfono. Il Papa festeggia il suo compleanno nella residenza di Castel Gandolfo, dove si trova per alcuni giorni di riposo dopo i riti pasquali e dopo l'intenso viaggio in Africa del mese scorso. È ormai alle porte per lui il viaggio in Terra Santa dall'8 al 15 maggio e ancora prima la visita in Abruzzo in segno di solidarietà alle popolazioni colpite dal recente terremoto. Molto prossima è la pubblicazione della sua enciclica sociale, la terza del suo pontificato. Alle spalle un anno intenso con 4 viaggi fuori dall'Italia in 4 continenti diversi, Stati Uniti, Australia, Europa e Africa. Alle spalle anche il sinodo dei vescovi sulla parola di Dio, ma anche gli intensi giorni di magistero ordinario, catechesi e omelie. E alle spalle sono anche le recenti polemiche e critiche provocate dalla sua decisione di revocare la scomunica ad alcuni vescovi lefebvriani, critiche alle quali il Papa ha risposto con una lettera ai vescovi del 10 marzo scorso. Alle spalle sono anche le critiche sollevate dalle parole sul preservativo pronunciate arrivando in Africa. La fermezza e la dolcezza del suo linguaggio sono di riferimento prezioso per chi ogni giorno, anche attraverso i media, si sente chiamato a dire le ragioni della speranza. Ha scritto in una nota l'agenzia di stampa promossa dalla CEI, il SIR. Noi ci associamo come Radio Vaticana a queste parole. Io saluto l'ospite con il quale oggi festeggiamo in qualche modo il compleanno del Santo Padre, con noi il vaticanista e scrittore Sandro Magister. Buon pomeriggio, Magister.
Buon pomeriggio.
Ricordo che Magister cura il sito internazionale in quattro lingue www.chiesa. Ecco, le chiedo subito, abbiamo ricordato brevemente qualcosa di questo anno di pontificato, i prossimi impegni del Papa. In quale momento storico il Pontefice festeggia oggi questo compleanno? Che momento storico è per il Papa?
Beh, questo Papa, man mano che passa il tempo dalla sua elezione, mostra sempre di più, a mio parere, quello che è il senso generale del suo pontificato, che è un senso generale non slegato dalla storia in cui si vive. Il suo compito è quello, e l'ha detto, e quindi mi riferisco sostanzialmente a quello che ha detto lui, è quello di rispondere a un indebolimento della fede che gli vede percepibile in tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa. E la sua risposta è la quanto di più essenziale si può fare, insomma, anche qui l'ha detto, l'ha scritto, portare, accompagnare l'uomo di oggi a Dio, e non a un Dio qualsiasi, ma al Dio di Gesù Cristo. E tutto qui questo Papa lo si riconosce sempre di più in questa sua essenzialità, anche in mezzo alle turbolenze che lei ha richiamato prima, che in qualche modo talvolta punteggiano il suo pontificato.
Nonostante le critiche che arrivano a volte alle parole e ai gesti del Papa, i suoi viaggi e la partecipazione agli Angelus e alle udienze generali in qualche modo confermano la popolarità di Benedetto XVI. Come mai, secondo lei?
Beh, intanto i fatti parlano. Questo Papa è effettivamente popolare se si guarda, ad esempio, Piazza San Pietro una domenica qualsiasi a mezzogiorno. È una piazza regolarmente più piena che non 10 o 20 anni fa. Un secondo elemento sicuramente importante è che i suoi viaggi riscuotono un successo, un'attenzione del pubblico più generale superiore sistematicamente alle attese, ed è un'attenzione non di carattere tipico di chi cerca la curiosità, il grande gesto, ma l'attenzione di chi si rende conto e fa capire di essere a contatto con una persona che dice delle cose forti e importanti. Ecco, la ragione, a mio parere, della popolarità di questo Papa è esattamente in quello che dice, in quello che fa. Egli va a toccare quei temi che l'ascoltatore comune percepisce come quelli essenziali, come quelli che toccano la vita di ciascuno nel senso profondo della parola, di quelli che toccano il destino dell'uomo e del mondo. È un Papa che tutti intuiscono dice delle cose serie, e quindi è in questo senso che viene rispettato e viene in qualche modo anche ammirato. Nonostante non è detto che questa ammirazione si traduca automaticamente in un'applicazione di tutto quello che egli insegna, ci possono essere forti riserve anche su quello che egli insegna, ma in ogni caso egli viene rispettato e ammirato. È un elemento, a mio parere, caratteristico di questo pontificato.
Questo anche perché, come ha scritto recentemente il sociologo Ilvo Diamanti, il Papa e la Chiesa con lui offrono certezze oggi a una società che sembra molto insicura?
Beh, sicuramente sì, è quello che un po' accennavo, cioè questo Papa si capisce, viene percepito come colui che tocca dei temi che attendono risposta, delle questioni che sono aperte. E lui dice una parola che a molti riesce confortante, rafforzante o comunque importante, da prendere in considerazione seria. Ed è questo appunto che spiega questa apparente contraddizione tra un Papa che parla difficile, ma francamente non è vero, dice cose forti più che difficili, e nello stesso tempo un Papa che non è automaticamente osannato e seguito e obbedito come forse uno si potrebbe aspettare.
Ecco, c'è indubbiamente però a volte una difficoltà da parte dei mass media e da parte di alcuni elementi della società a capire i gesti e le parole del Papa. Perché, secondo lei?
Appunto, questo è un problema serio di comunicazione. Questo Papa, come dicevo, annuncia Dio, annuncia Gesù Cristo. Siamo appena usciti da una settimana santa in cui egli ha inanellato una serie di omelie, tutte centrate su questo. Era proprio la figura di Cristo morto e risorto al centro della sua parola. Ora è chiaro che non è così semplice per un media, uno dei tanti media, trasmettere questo tipo di messaggio. È un messaggio che sembra non fare notizia, sembra difficilmente traducibile, mentre sono molto più facilmente traducibili elementi apparentemente più concreti, che sono quelli di una conferenza stampa sull'aereo, come quella che ha tenuto quando è andato in Africa, in cui ha parlato di una questione che riguardava l'AIDS e il preservativo. Lì c'è successo tutto, c'è stata un'esplosione comunicativa attorno a quelle poche parole, cosa che non avviene invece attorno a quelle altre parole essenziali, che però non è vero che non vengono percepite, perché ad esempio il libro che egli ha scritto su Gesù di Nazareth è andato in mano a milioni di persone in tutto il mondo, senza alcuna mediazione. Lui ha scritto e le persone lo leggono. C'è quindi un contatto diretto tra il Papa e le persone, a livelli numerici molto alti, su qualcosa di essenzialissimo come appunto la figura di Gesù.
C'è dunque un magistero ordinario, quello fatto dalle omelie, dalle catechesi, che in qualche modo non troviamo riflesso sui mass media, che sono più interessati a volte, sembra, a sollevare scandali, polemiche.
Sì, appunto, è la difficoltà di questo pontificato, quella che lei ha accennato in questo momento, ma questa in fondo non è una difficoltà molto diversa da quella che ha attraversato Gesù Cristo quando predicava e diceva cose importanti, lo ascoltavano, ma poi capitava che Gesù Cristo stesso chiedesse ai suoi apostoli discepoli: volete andarvene anche voi?
Grazie dunque a Sandro Magister, giornalista vaticanista, che è con noi in studio in questa giornata in cui in Vaticano proprio si festeggia il compleanno di Papa Benedetto XVI. Salutiamo un altro ospite gradito che ci ha raggiunto al telefono, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Rino Fisichella, il Presidente della Pontificia Accademia e Rettore della Pontificia Università Lateranense. Eccellenza, buon pomeriggio e grazie.
Ecco, buongiorno a tutti voi, grazie a voi.
Ecco, come vescovo, come teologo, come vive questa giornata di festa per il Vaticano, per Papa Benedetto XVI, anche a pochi giorni, domenica prossima, dell'anniversario della sua elezione al soglio pontificio?
Ma certo, guardi, innanzitutto direi che è una opportunità unica quella di poter fare arrivare al Santo Padre gli auguri in questa felice circostanza. Auguri doppi, perché, come diceva, domenica prossima c'è una scadenza ancora molto importante per tutta la Chiesa. Ma io credo che si vive con una parola che è normale ed è comune al Santo Padre, quello della gioia, vale a dire l'opportunità di poter vivere questi giorni, questi momenti, in quella pienezza che non è soltanto una questione psicologica. La gioia di cui il Papa parla è una gioia biblica, cioè è sapere che viviamo un momento nuovo della nostra vita, è il momento del cambiamento, è il momento del poter essere indirizzati a verificare il compimento delle promesse, Gesù è risorto, insomma, siamo chiamati ad annunciare di nuovo Cristo con la nostra vita e il Papa ce lo insegna quotidianamente.
Ecco, secondo lei, Eccellenza, dopo 4 anni di pontificato, quale sembra essere la priorità del Magistero di Benedetto XVI?
Ma guardi, siamo reduci da un periodo come quello del Triduo Pasquale, in cui il Papa ci ha veramente dato ancora una volta il meglio della sua riflessione sui testi sacri e sul significato che il giovedì, il venerdì, il sabato santo, la domenica di Pasqua hanno per ogni cristiano. Credo che tutti quanti noi abbiamo ascoltato con intensità quell'insegnamento che ci proviene dalle omelie che il Papa ci ha dato in questi giorni, sia il Giovedì Santo a tutti noi sacerdoti, ma poi ci ha fatto ripercorrere anche il tema fondamentale della passione di Cristo, il tema della gioia della risurrezione, il significato della luce che ci ha spiegato nella veglia pasquale. Io credo che questo sia proprio il compito fondamentale che Benedetto XVI ci sta dando come sua testimonianza personale, ma anche come Papa, quella di toccare con mano il grande valore e soprattutto l'attualità della parola di Dio. Dio ci parla ancora oggi, ci parla costantemente e ci consente di entrare in profondità nel mistero che ci ha rivelato.
Sembra che il Papa in qualche modo lanci anche una sfida culturale al mondo contemporaneo, una sfida che spesso però sembra un po' scomoda, difficile da accettare.
Ma di questo è sempre stato così nei 2000 anni della nostra storia. Quando Gesù predicava per le vie della Galilea, il suo messaggio conteneva una grande sfida culturale, era quello di non fermarsi soltanto all'osservanza della legge, ma di andare nello spirito della parola che veniva annunciata. È stato così per Paolo quando nell'Areopago si è incontrato con i filosofi, gli stoici dell'epoca, e ha dato l'annuncio della risurrezione. È stato così, e lo ritroviamo nelle lettere di Paolo, nel superare il legalismo della legge e trovare la profondità dell'amore che Cristo ha annunciato. Ma è stato così quando Giustino è venuto a Roma e ha fondato le prime scuole, è stato così ai tempi di Gregorio Magno, di Papa Leone, è stato così anche con il Concilio Vaticano II, con la grande sfida del dover cercare di comprendere il tema della modernità. Ed è così anche per Benedetto XVI, che con la lucidità culturale, intellettuale che le è propria, non fa altro che farci comprendere le grandi sfide che sono oggi sul tappeto della storia.
Perché il cuore del suo magistero è proprio nell'unità tra fede e ragione, Monsignor Fisichella?
Ma perché il problema di fede e ragione, vede, è quella capacità di far comprendere che l'evento cristiano, a differenza di tante altre espressioni, non è affatto un mito, ma è una realtà storica. La ragione può indagare, la ragione può verificare, la ragione può comprendere con tutti gli strumenti che sono a sua disposizione, può far comprendere il grande valore che la fede cristiana possiede. Il Papa costantemente ribadisce questa dimensione. Gesù non è un mito, Gesù non è un fantasma, Gesù è una persona concreta, e quindi come persona concreta i Vangeli che ci danno testimonianza di Lui possono essere con la ragione e con tutti gli strumenti che la ragione ha, e quindi l'archeologia, l'ermeneutica, le scienze che fanno capo e che sono delegate a queste ricerche, che sono scienze letterarie, scienze storiche, tutto direi che non è altro che una sinfonia per poter raggiungere il nucleo fondamentale della nostra fede, cioè l'incontro con una persona.
Poco fa parlavamo con Sandro Magister di una evidente difficoltà dei mass media e a volte anche di parte della società a capire certi gesti e certe parole del Papa. Perché c'è questa difficoltà secondo lei?
Ma guardi, forse perché tante volte c'è l'esigenza da parte della comunicazione oggi della immediatezza e direi della battuta immediata. Per un intellettuale è estremamente difficile arrivare a una battuta, perché la preoccupazione più grande che l'intellettuale ha è quella di motivare, è quella di argomentare, e quindi capisco che questo sia più difficile per i mezzi di comunicazione come la stampa. Però vede, la comunicazione oggi è fatta anche attraverso le immagini, è fatta attraverso ad esempio la televisione. Io credo che quella comunicazione, che ugualmente una comunicazione può essere ugualmente molto forte e fa percepire invece la grande personalità di Benedetto XVI. È sufficiente che la camera inquadri lo sguardo di Benedetto XVI, che mostri come lui si ferma con attenzione davanti a ogni singola persona, la bontà dei tratti del suo volto, la gentilezza, la mitezza della sua persona. Io credo che questi sono di grande comunicazione.
E infine, Eccellenza, le chiedo un augurio che lei rivolge al Papa in questa giornata.
Ma al Papa posso soltanto chiedere che in una giornata come questa, mentre sente un reale, un forte affetto da parte di tutti i cristiani, di tutta la Chiesa e non solo, ma di tante persone che ammirano il suo insegnamento, che ci tenga tutti stretti a sé, che in questo momento di maggior preghiera nella sua giornata possa ricordarsi di tutti quanti noi che lo guardiamo e che gli chiediamo di continuare sempre con la grande forza che ha testimoniato in tutto questo tempo, di continuare sempre a darci la testimonianza.
Grazie davvero, Eccellenza.
A voi, buona giornata.
E grazie all'Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Rettore della Pontificia Università Lateranense. Sono le 13:30, siamo sulla Radio Vaticana in diretta, sentiamo i titoli del TG1 insieme.
Tornati su banchi di fortuna i ragazzi del terremoto e all'Università dell'Aquila si svolgono gli esami. Terremoto, Berlusconi in Abruzzo annuncia, tendopoli chiusa prima dell'autunno, election day, se dicevo no alla Lega cadeva il governo. A Roma caccia all'automobilista che ha ucciso un uomo per un parcheggio, l'aggressione sotto gli occhi delle famiglie. Ho vissuto con gioia e non temo la morte. La Montalcini festeggia i 100 anni. Ai giovani dice siate felici di essere italiani. Beverly Hills in crisi cede i gioielli di famiglia. Affari d'oro per il Banco dei Pegni, quadre d'autori e persino qualche Oscar. Champions League, 3 squadre italiane in semifinale. La quarta è spagnola, così gli abbinamenti. Barcellona-Chelsea e Manchester-Arsenal. Buongiorno ai telespettatori del...
E questa era l'apertura del TG1 delle 13:30, come sempre l'abbiamo ascoltata qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Vi ricordo l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana, con le notizie della Radio Vaticana tra circa 30 minuti. E passiamo ora alla seconda parte della nostra diretta di oggi. Anche noi facciamo gli auguri alla Montalcini, ma qui continuiamo a parlare dell'odierno compleanno di Papa Benedetto XVI. Poco fa eravamo al telefono con l'Arcivescovo Fisichella. Continuiamo a parlare proprio del pontificato di Papa Benedetto XVI con Sandro Magister, vaticanista, curatore del sito www.chiesa. Magister, ancora buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, poco fa Monsignor Fisichella tornava su uno dei temi forti del Magistero di Papa Benedetto, questa unità tra fede e ragione, questa necessità in qualche modo di allargare la ragione. È anche un tema che porta Benedetto XVI molte volte a chiedere anche un dialogo culturale tra il mondo cattolico e altri mondi religiosi e altri mondi culturali. Ecco, in qualche modo questa caratteristica, questa necessità proprio di continuare sulla scia dell'enciclica del suo predecessore Fides et Ratio, secondo lei, come dire, facilita il compito di Papa Benedetto XVI o qualche volta è una sfida un po' ardua che lo porta in contrasto con certe parti del mondo culturale, che lo rende forse difficilmente comprensibile, forse una pretesa, ecco, che forse un certo mondo laico non ammette, non capisce?
Bisogna dire certamente che c'è una incomprensione e anche un rifiuto da parte di una parte del mondo intellettuale nei confronti di questo pontificato, del pontificato di Benedetto XVI. D'altra parte, questo pontefice è un pontefice che, proprio insistendo su questo legame indissolubile tra fede e ragione che caratterizza proprio il cristianesimo, lancia un messaggio fondamentalmente molto amichevole a quella che è la società umana nel suo insieme, perché in fondo mostra che il cristianesimo non è un messaggio che piove dal cielo e in qualche modo rompe un mondo e si pone in contrapposizione ad esso, ma al contrario è un fatto che coincide con la parola di Dio, che prende carne nel mondo e in qualche modo ne assume la logica, il logos. E questo è uno dei cardini del Magistero di Benedetto XVI, che è vero, provoca in tante occasioni dei momenti di rottura, delle incomprensioni, dei rifiuti, ma guardiamo le cose realisticamente, prendiamo uno dei casi più drammatici di contrapposizione che questo pontificato ha vissuto, quello che è succeduto immediatamente alla pronuncia della sua famosa lezione di Ratisbona, che era esattamente dedicata al tema fede e ragione. Lì ci fu una reazione molto forte, molto violenta anche, da parte in particolare di una parte consistente del mondo islamico. Bene, se noi vediamo però che cosa è successo dopo, dobbiamo dire che il dialogo tra il cristianesimo e l'Islam ha avuto dei passi avanti assolutamente impensabili in precedenza, che mai si erano verificati negli ultimi secoli addirittura. Basti pensare alla lettera dei 138, ai contatti che sono susseguiti, tutti giocati su questo binomio essenziale fede-ragione. Quindi quello che è succeduto di sicuramente positivo, seppure incipiente, non è qualcosa che è avvenuto nonostante il discorso di Ratisbona, è avvenuto proprio per quel discorso di Ratisbona. Il Papa ha avuto il coraggio di scoperchiare veramente la questione capitale che rende difficile questo dialogo tra le due religioni monoteistiche, il cristianesimo e l'Islam, e ha sollevato un problema che è davvero capitale anche nel mondo d'oggi, cioè l'antidoto alla violenza è esattamente il rapporto fecondo tra fede e ragione. Quando questo rapporto si rompe o manca, la violenza incombe e tante volte prende forma nelle modi più distruttivi. Ora, tutto questo è un altro degli elementi caratterizzanti questo pontificato, che mostra come questo Papa dice delle cose comunque forti, che tante volte sembrano provocare solo disordine e reazioni negative, che in realtà invece seminano dei grandi frutti.
Un altro gesto compiuto recentemente dal Papa che ha provocato un grande dibattito, anche forti critiche, come sappiamo, è la scelta di rimettere la scomunica a 4 vescovi consacrati dall'arcivescovo Lefebvre. Quello che è ancora più caratteristico è che dopo questa scelta il Papa ha visto, vista la reazione anche all'interno della Chiesa a questa sua scelta, ha pubblicato un documento che molti definiscono un documento straordinario, forse tra i più straordinari proprio del suo pontificato. La lettera rivolta ai vescovi della Chiesa Cattolica proprio riguardo a questa remissione della scomunica, che è datata al 10 marzo scorso e che contiene anche, come lei stesso Magister ha notato sul suo sito, in qualche modo anche la definizione di quello che secondo Papa Benedetto XVI è il primo obiettivo proprio del suo compito di pontefice, condurre gli uomini verso Dio, verso il Dio che parla nella Bibbia. Ecco, in qualche modo, perché questo documento molto personale l'ha colpita così?
Ma tutta quella vicenda che lei adesso ha richiamato effettivamente fa quasi pensare a una sorta di gioco benevolo della provvidenza, perché è successo il finimondo per una decisione iniziale che non è stata capita, che è stata attuata malissimo, che ha avuto un seguito molto convulso, quello della revoca della scomunica ai 4 vescovi lefevriani. Ci sono state quindi delle settimane intere di disordine, di confusione, di incomprensione. Sembrava quasi che la figura di Benedetto XVI sparisse travolta da questi elementi incomprensibili. Tutto è stato in qualche modo rimesso in sesto da questa lettera che lui ha scritto dopo queste settimane di confusione. Questa lettera è stata occasionata esattamente da questa confusione, non sarebbe stata scritta, ed è una lettera assolutamente da un genere letterario del tutto anomalo, una lettera molto sincera in cui si dicono cose semplicissime e concretissime e nello stesso tempo però si indicano in parole semplici anch'esse le priorità del pontificato stesso. Quindi, se uno si chiedeva che cosa vuole Benedetto XVI, ha avuto la risposta in questa lettera. Lì trova in poche righe l'essenziale della missione che lui, come successore di Pietro, si sente chiamato a compiere. Quindi, di colpo si è rifatta una chiarezza che sembrava oscurata. Questo è uno dei paradossi di questo pontificato. Un pontificato che si muove tra incomprensioni e improvvisamente delle aperture luminose che ne chiarificano in qualche modo gli obiettivi.
Sono le 13:38, siete sulla Radio Vaticana in diretta assieme a Sandro Magister, vaticanista, curatore del sito www.chiesa. Stiamo riflettendo sul pontificato di Benedetto XVI nel giorno in cui il Papa compie 82 anni, domenica prossima anche l'anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Sono 4 anni del pontificato di Papa Benedetto. Apriamo una parentesi un po' leggera, perché ci siamo riferiti finora ai mass media, ovviamente a quanto scrive e dice il Papa. Andiamo ad analizzare uno dei mezzi di comunicazione più diffuso in Italia, ma sicuramente diffuso molto spesso per una comunicazione molto leggera. Parliamo del popolarissimo sito di social network che si chiama Facebook, ad accesso gratuito, chiunque abbia più di 13 anni può parteciparvi. Il collega Andrea De Angelis ha fatto una piccola ricerca. Tra l'altro, come sapete, sono 200 milioni gli utenti attivi su Facebook in tutto il mondo, 2 milioni in Italia. Ecco, tra le funzioni principali su Facebook vi è la creazione di gruppi. Sono gruppi al quale aderiscono tutti coloro che si riconoscono in un'idea, in un tema, anche semplicemente in una frase. Sono 44 i gruppi su Facebook con almeno 100 membri, e considerando la rete italiana, che contengono nel titolo il nome di Benedetto XVI. Di questi, 18 sono a favore del Papa, 26 contro il Papa. Una cosa che colpisce è che una delle motivazioni per cui si critica Papa Benedetto XVI o al contrario si loda il suo pontificato è legata proprio al rapporto con il suo predecessore. Molti lo criticano perché avrebbe invertito la rotta della Chiesa rispetto a Giovanni Paolo II, molti invece sono dalla sua parte perché vedono in lui il vero continuatore dell'opera di Papa Wojtyła. Ecco, lasciando perdere le motivazioni che spesso sono puerili per cui si critica il Papa all'interno di Facebook, secondo lei questa in qualche modo l'operato del suo predecessore in qualche modo continua ancora oggi a influenzare il giudizio su Papa Benedetto XVI? È giusto, è sbagliato? Come riflette su questo dato?
Ma io penso che questa giusta posizione tra il Papa e il suo predecessore Giovanni Paolo II sia uno schema ricorrente sui mezzi di comunicazione, ed è uno schema adottato quasi meccanicamente da tante persone e anche da tanti opinion makers, ma in realtà non è uno schema nuovo, è uno schema risaputissimo. Basti pensare a Giovanni XXIII contrapposto Pio XII, a Paolo VI contrapposto Giovanni XXIII, a Giovanni Paolo II rispetto a Paolo VI e da ultimo Benedetto XVI rispetto a Giovanni Paolo II, dove sistematicamente, secondo questo schema, si passa dal buono al cattivo e dal cattivo al buono in modo quasi automatico. Ora, è chiarissimo che questo è uno schema che non ha il minimo fondamento nella realtà. Basti pensare, a proposito del rapporto tra gli ultimi due pontefici, l'attuale e il predecessore, che il predecessore non è affatto, come tante volte oggi si tende a dire, un personaggio che ha avuto una grande popolarità e un grande successo. È stato un personaggio, Giovanni Paolo II, criticatissimo. È stato letteralmente massacrato dall'intellettualità laica per almeno 20 anni del suo pontificato e risparmiato un po' soltanto negli ultimissimi anni, per due motivi: per il motivo della malattia da lui sopportata eroicamente e per un motivo che aveva a che fare con il quadrante internazionale della politica, la guerra nel Golfo, con le condanne che Giovanni Paolo II faceva di questa guerra e che in qualche modo quindi attenuavano le critiche precedenti che si appuntavano su di lui in buona misura anche per le stesse cose che oggi fanno oggetto di critica nei confronti di Benedetto XVI. Oltretutto, Benedetto XVI era l'uomo più vicino a Giovanni Paolo II durante il pontificato di Papa Wojtyła. Era il cardinale che presiedeva la Congregazione per la Dottrina della Fede ed era il teologo di assoluta fiducia del Papa polacco. Quindi una contrapposizione è assolutamente priva di fondamento. In secondo luogo, questo Papa, come ho detto, è un Papa che si muove tra opposizioni e consensi in un modo molto più sofisticato di quanto questi schemi che ora ho richiamato facciano pensare.
Ecco, Magister, in conclusione, anche guardando al prossimo appuntamento molto importante per quanto riguarda l'attività del Papa, che oggi, lo ricordiamo, celebra il suo 82esimo compleanno, e cioè il prossimo viaggio in Terra Santa dall'8 al 15 maggio, quale augurio rivolgerebbe a Sua Santità?
Ma anzitutto un plauso, dato che siamo nel giorno del suo compleanno, un plauso per quello che dice e che fa. L'augurio è che in tanti, in più di quanti oggi lo facciano già, lo ascoltino.
Grazie, grazie davvero a Sandro Magister, curatore del sito www.chiesa. Buon proseguimento di giornata di lavoro. Noi ci fermiamo qui. Devo ringraziare, non l'ho fatto all'inizio, chiedo venia Alessandro Gisotti per le interviste che abbiamo trasmesso in apertura di questo programma dedicato al compleanno del Papa e all'anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Grazie dunque Alessandro Gisotti, grazie anche all'arcivescovo Fisichella che è stato nostro ospite, grazie per la collaborazione e redazione ad Andrea De Angelis, tecnico del suono Giuseppe Moriello, Eva Rorman e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.